Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Buonasera.
Dimmi,
dell'occasione vorrei
grazie dell'occasione, un cazzo, perché qui non c'è nessuna occasione. Non c'è nessuna occasione.
Però approfitto della piattaforma per...
Quale piattaforma? Proporre. Qual è la piattaforma? Ma di che parli? Ma quale piattaforma? Questo è pazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Il sistema nasonico è un sistema costituito da persone che hanno delle gravi nevrosi ossessive e che vogliono, vogliono avere il totale controllo sul popolino scemo.
Oh, beh, chi sarebbero questi qua? Possiamo dare nomi e cognomi a, questo, a questi che vogliono il controllo mondiale o no?
Ma diciamo che possiamo fare nome dei gruppi: Black Rock, la Fabian Society,
Bilderberg,
i fondi di investimento, poi facciamo due nomi: Soros, Bill Gates.
Ma state zitto, ma che cazzo capisci tu, stai dietro alla scrivania?
Si divertono a umiliare il popolino scemo, e queste cose dello speed sono la metafora del marchese del grillo. Vai che questo qua che si deve fare una pipa deve anche mettere lo speed.
Questa roba dello speed è un'invenzione del sistema nasonico, pure questa.
Certo, ma certamente.
Cioè, secondo lei gli ebrei si sono inventati questa cosa qua è dell'authority dei minori in Italia, porca troia. Non ci sono gli ebrei a guida dell'authority dei minori. Imbecille.
Ci sono sempre loro, ma certo che ci sono sempre loro. Il potere è sovranazionale, non è nazionale.
Ci sono, dammi il tuo numero.
Ma poi tutti i problemi che abbiamo, che ci sono in Europa, tutti i casini, lo Stato adesso,
dai,
lo speed per farsi una sega.
Che problemi abbiamo? Adesso devo parlare con Felicitas dei problemi che abbiamo in Europa.
Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
Guarda che stai grave, stai messo veramente male. Io penso che hai bisogno di un buon medico che ti insegni il significato della parola vergogna e dignità. Sei diventato veramente ridicolo, spavaldo, e ora che te la fai finita, ti prendere tutti per il culo.
Ma vai a cagare, parenza, un pezzo di merda, te lo dico io.
Eccoci qui, ragazzi. Allora, la prima cosa di oggi, la prima fotografia, il primo editoriale. Qui non si fanno sconti, ve lo dico subito. Lo insegue e lo uccide con le forbici. Volevano rubare dei Gratta e Vinci. Il proprietario di un bar, il gestore di un bar, lo ha inseguito. E lo ha ucciso con le forbici. Allora, per me non fa alcuna differenza che l'uccisore, diciamo, sia un cinese, il morto un pregiudicato, un delinquentello italiano. Sono i rischi del mestiere. Mi dispiace, naturalmente, ma sono i rischi del mestiere. Lo dico chiaro e semplice, lo dico a tutti. Purtroppo sono i rischi del mestiere. Ti sei trovato di fronte al cinese che ha sbroccato, e che ti ha inseguito con le forbici e ti ha preso a coltellate. Questo è, mi dispiace, ma questo è. Se fai il ladro, ti puoi aspettare anche questa reazione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa la voglio dire sulla gestazione per altri, che è stata vietata dall'Italia. Ora, perché la chiamano gestazione per altri? La chiamano gestazione per altri per edulcorare la pillola. In realtà è compravendita dei bambini, compravendita di un essere umano. E vi dico di più, io sono contro questa legge che ha approvato il centrodestra, perché non ho il prosciutto davanti agli occhi, non sono ideologizzato. E no, però dovete dire la verità, dovete dire chi è a favore, che siete a favore della compravendita dei bambini. Do ut des, non è la gestazione per altri, non è la gestazione a gratis, no, c'è sempre un passaggio di denaro. Dunque dovete ammettere, come me, di essere favorevoli alla compravendita di un bambino. Terza cosa che ti voglio dire, io non dico niente, non si può dire nulla, non si può dire niente, però amico mio, però fosse vero che il dottor Sinwar è stato ucciso, chi può essere scontento di questo? Punto interrogativo. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Partiamo non dal fondo, niente, io non voglio dire niente. Assolutamente niente. Non voglio dire assolutamente niente, anche perché l'ebraismo ci insegna una cosa, caro come ti chiami?
Cruciani.
Ci insegna una cosa: non si gioisce mai quando muore un nemico. Mai. Certo, la notizia che l'IDF avrebbe ucciso tre terroristi, tra cui forse uno degli architetti del 7 ottobre. Io non dico, non chiedermi niente.
No, ma non ti chiedo, non ti sto chiedendo
per il momento non ti chiedo,
aggiorniamoci dopo.
Se non mi chiedi commenti, io non dico. Certo che forse l'architetto del 7 ottobre sarebbe. Però se non mi. Io non te lo sto chiedendo, andiamo avanti. Però se mi chiedi, andiamo avanti. Il ladro cinese, non cinese, io neanche lo sapevo. Il ladro che va a rubare il gratta e vinci. Bisognerebbe dire gratta e muori in questo caso. Altro che gratta e vinci, gratta e muori. È un dramma assoluto, di humor nero, cosiddetto humor nero. Perché morire, si può morire per un gratta e vinci. Non si può morire per un gratta e vinci. Si muore per terrorismo. Per il terrorismo, sì, si muore. Una persona che uccide migliaia di persone, rapisce degli ostaggi. Ma non voglio parlare, non voglio dire, non mi chiedere, non ti dico.
Ho capito,
uno si assume la responsabilità di quello che fa, vai a rubare e vinci.
No,
cioè i preziosi ci ha svaligiato un'oreficeria. Il gratta e vinci, rubati dei quattro gratta e vinci. Vabbè, non dico niente.
No, ma non dire niente, ma scusa, non ho capito. Ma il
no,
problema,
ma non voglio ma dire, io uno... non hai capito. Non voglio dire niente di niente oggi. Neanche ieri, dopo le puntate di questi ultimi giorni, non vorrei dire nulla. Nani che arrivano, prostitute. Non voglio dire niente di niente. Quindi figurati, non dico niente su Gaza. Non voglio dire. Però se tu mi chiedi, ad esempio, su Gaza, se tu
te lo chiedo dopo. Ti faccio sentire ancora alcuni esponenti della sinistra bonista. La sinistra bonista, naturalmente, che parlano ancora apertamente di deportazione di immigrati in Albania. Io non ne posso più. Io
no, hanno già rispediti a casa quattro.
Ma
non
mi interessa, questi sono dettagli.
Non hai capito la farsa.
La farsa, vedremo se tra un anno sarà una farsa. Intanto lì è tutto. Io ho visto che è tutto perfetto.
Non hai capito l'hai raccontata o no la farsa?
Pina Picerno.
Hai detto di cosa si tratta?
Deportazione.
Nella tua trasmissione l'hai raccontato o no? Nella tua trasmissione.
Lo dici tu, Pina Picerno.
Di queste 1.600 persone, soltanto 16 sono state imbarcate, deportate, non so come vogliamo dire, su una nave della Marina militare, quindi su una nave militare che ci costa, ascoltate bene,
questo è Parenzo
250.000 euro.
Diciamo.
Il costo per singolo migrante sarebbe di circa 15.000 euro.
Purtroppo, quando ci prendiamo i migranti, la roba costa. Cioè questa roba costa, prendere i migranti e gestirli costa, è inutile che si lamenta la Picerno, anche i suoi governi hanno fatto così, non diciamo cazzate.
Da del Debbio, un signore
di colore tale Inussa dice operazione di deportazione. Senti,
l'operazione in Albania è una vergogna, un'operazione di deportazione. Abbiamo spostato un problema altrove, ma non abbiamo trovato la soluzione. La presidente Meloni ha spostato, tanto che l'ha detto lei, che
Meloni,
i suoi elettori gli hanno dato mandato di difendere i confini italiani.
Beh,
quindi deve fare vedere ai suoi elettori che sta risolvendo il problema spostando in Albania.
Signor Inussa, Inussa, non vengono perché scappano da, vengono perché scappano dalla carestia. Non ho capito questo tale Inussa, ospite Black.
Beh, tale,
Black, non so chi sia, della trasmissione, no, di Black, Del Debbio. Ma di colore, per dire di colore, per dire di colore, per dare un, per, qui non è la televisione, è la radio, devi far capire a chi ci ascolta, no? Dai.
Gli immigrati che arrivano qua non vengono perché l'Italia è bella, scappano da la carestia,
la carestia,
le guerre politiche,
la carestia in Bangladesh,
la carestia.
E vengono qui per la sopravvivenza. Cominciamo a fare una cooperazione vera, la una politica vera, estera vera.
Povero negro.
La supercazzola, la politica estera vera, eccetera, eccetera. E Feltri. E Feltri. Giordano, Giordano avvelenato, avvelenato sulla piscina, sulla piscina per i musulmani.
Giordano,
no, questo non era
Feltri.
Giordano, questo era un Black. Senti, senti.
Quindi in una struttura pubblica italiana si applicano regole tipiche della legge islamica. Non so, forse nuoteranno anche rivolta alla Mecca, non lo so, ma quello che so che alla faccia del l'inclusione, alla faccia dei discorsi sull'integrazione,
ha ragione,
questo in realtà è un altro passo verso la sottomissione.
Ha ragione perfettamente Marione Giordano questa volta. Io qualche volta lo critico per alcune sue uscite, ma questa volta devo dire la verità, ha colto in pieno qual è la cosa. Ancora, ancora Giordano.
Sarebbe
verso
bello
l'applicazione
se
nel nostro paese di quelle regole islamiche della sharia, la poligamia, il ripudio, con il silenzio complice delle nostre istituzioni. E quello che vi stiamo raccontando da settimane,
che
vi racconteremo stasera,
stasera
con fortissimi, cominciando proprio da Firenze.
Documenti fortissimi, fermo
tutto
là,
fortissimo,
fermo,
tutto fortissimo,
fermo,
incredibile.
Marco!
Strade in diretta.
Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra Vicenza Ovest e la Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova, incidente, code verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente, code tra l'innesto con la 11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, incidente, incolonnamenti in direzione Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un veicolo in avaria, si viaggia in coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Per incidente, code in direzione Taranto tra Faenza e Cesena Nord. Da Radio Traffic per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà tra circa 2 ore.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Crux, allora mettiamo, io voglio fare il bagno in piscina e nuotare nudo perché mi sento più libero, mettiamo un'ora a settimana per gli uomini che vogliono fare il bagno in piscina nudi.
Diciamo che se anche il ragazzo ucciso per le cuffie a 10 euro si fosse difeso a forbiciate e avesse ammazzato il rincoglionito di 19 anni, saremmo tutti felici. Viva la legittima difesa, viva, 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 viva.
Poi ragazzi, qui si va su dei livelli, preparatevi perché c'è niente po' di meno che Nicola Porro.
Giuseppe Cruciani, nostra colonna.
Adesso, voi volete pigliarmi per il culo?
Amichettismo all'ennesima potenza.
Perché ci si invita
a vicenda. Così anche
ci
quando, c'è, quando c'è un povero pirla di sinistra, fanno così, fanno questi applausi, come quando cominciano a fare bu, bu. Immagino se dicessero, e qui ecco a voi David Parenzo.
Comunque ragazzi, io posso dire la verità, posso dire la verità. Allora, la verità è che lo sappiamo tutti, noi abbiamo mantenuto per adesso una posizione posizione così neutrale, dicendo certo, forse non lo sappiamo.
Sì, no, non voglio dire niente.
Ma alla fine c'è quasi la certezza, anzi la certezza assoluta. Questo Siguar è morto, lo dico così, questo Siguar è deceduto. È deceduto. Pare sia
io
deceduto.
Non voglio dire niente. Io continuo.
No, che? Perché no, quelli no. In questo caso no. I Mitra non c'entro, cioè sono le bombs, no, come diceva Bombs.
Delle bombe.
Bombs,
sì.
Come diceva.
Sì. Lutwak.
Bombs.
Allora, vero problema ora in Medio Oriente sarà la CGIL.
Che c'entra CGL?
Quando il vero problema è lì del Medio Oriente sarà la CGL e i sindacati? Questo è il problema più sentito in Medio Oriente in questo momento.
Che c'entra la CGL? Scusi.
La fortuna di questi paesi è che non hanno per ora Landini. Non hanno i comunisti contratti di lavoro.
Adesso.
Questa è l'unica fortuna che questi hanno, perché terrorista, se fosse con sindacato, il terrorista direbbe 8 ore, poi dopo alla nona ora non posso più far esplodere un grande magazzino.
Sì, okay.
Quindi grande fortuna di questi terroristi di Hamas è che non c'è ancora CGL.
Okay.
Perché questo è il tema. Io voglio parlare a Washington di questo, del giorno morto di Sinwar. Sinwar ha combattuto fino all'ultimo come eroe perché non c'era CGL. Se ci fosse stato CGL, grande problema d'Italia e CGL, forse sarebbe opportuno intervenire su Italia. Infatti l'Italia non funziona, sempre sciopero. Terrorista non fa sciopero.
Capito,
e questo è un motivo
allora
di superiorità di alcuni movimenti terroristi, perché non fa sciopero. Quelli si deve far saltare in aria ponte, scuola con bambini, fa saltare in aria anche se è fuori orario di lavoro. E questo è un tema che voi non affrontate mai alla Radio 24 di
Confindustria. Devo dire la verità, mai. Devo dire la verità. Allora ti faccio sentire,
lì è,
ti faccio
è
sentire,
questo.
Sì, ho capito, grazie professore.
Problema di Libano
qual è?
Non è esercito israeliano, è che non c'è CGL in questo momento, è anche loro fortuna perché posso combattere ancora, perché non c'è il sindacato che dice no, 7 ore e mezza, tu il mansionario, okay, tu ti puoi fare solo esplodere, tu puoi fare le bombe, non essendoci mansionario e tu puoi fare quello che ti pare. Vedi com'è il mercato del terrorismo, molto più buono, proficuo, come dice noi, proficuo.
Grazie professore. Allora ti faccio sentire il professor Montanari, invece passiamo dal professor Lutwak al professor Montanari, il quale dice che noi deportiamo, il governo Meloni sta facendo la guerra ai poveri.
Mi piace molto Montanari, però
senti, no, la guerra ai poveri cristi, non sul terrorismo. Senti, sarai d'accordo.
Queste persone non metterebbero i loro figli e se stessi su una barca se le condizioni della loro vita nel luogo in cui si trovano fossero accettabili.
E allora?
Questo dobbiamo capirlo, non lo fanno per divertimento.
E allora?
E noi li rimettiamo su una nave, che tra l'altro è una nave da guerra, veramente la guerra ai poveri cristi, e li deportiamo in un paese più povero del nostro. È una cosa oscena comunque, la si guardi.
Sì, è una cosa oscena, ma dobbiamo accogliere tutti, chiunque abbia bisogno, chiunque si trova in povertà, non ci possiamo accollare i problemi dell'Africa. È chiaro Montanari, è chiaro Parenzo, è chiaro Bodrini, è chiaro Schlein. Non è che se uno dice ho bisogno perché lavora in Africa, perché vive in Africa, allora accoglietemi in Italia, perché sarebbe il caos totale. Senti.
Questa cosa della deportazione in Albania sembra uscito da un romanzo distopico, altro che governo.
Romanzo
questo
distopico
è proprio parlare alla pancia, alla parte più bassa della nostra umanità.
Sì, però quando uno dice e allora che fai? Mica è compito mio. Allora che fare? Boh, che accogliamo tutti, dai, su. Ah, c'è anche un piccolo screzio col Barisan, col vice direttore esecutivo, signor Barisan. Signor Barisan.
Che c'è uno scontro tra chi? Tra Molinari,
Montanari e Barisoni. Senti.
È vero che molti dei reati di microcriminalità e quindi la sensazione dell'insicurezza percepita arrivano anche per i flussi migratori incontrollati.
Bravissimo,
perché uno
Barisoni,
che viene qua per lavorare,
allora,
l'ultima cosa che fa è delinquere.
Rapida replica, Montanari.
Ma non delinquono perché sono migranti, delinquono perché
allora
sono poveri. C'è una questione sociale enorme che non ha a che fare con l'immigrazione, questo è un modo di sviare, è un'arma di distrazione di massa.
Quindi li accogliamo tutti.
Barisoni peggio del Giordano. Barisoni come Giordano,
Barisoni,
amico mio.
Barisoni è una persona che ragiona sui numeri. Barisoni è una persona
però
che
intanto gliel'ha messa lì.
Numeri.
Giustamente gli ha detto: ma la microcriminalità è colpa pure di quelli che arrivano, degli irregolari. Un colpo alla Giordano ha fatto. Enrico da Figline, Valdarno, Figline, vai. figline, vai sulla piscina, immagino.
Ciao, ciao Cruciani.
Dimmi Enrico.
Cruciani, buongiorno, ciao.
Dimmi.
Sì, io sono Enrico Venturi, sono il capogruppo di Fratelli d'Italia qui a Figline.
E che c'hai? Dimmi. Dunque, sarai contro la piscina, no? Sarai contro la piscina, immagino.
Capogruppo di Fratelli d'Italia a Figline.
Dimmi.
Certo, no, per Porca fortuna miseria. Oggi sono stato un po' in piazza lì con i miei cittadini e devo dire tutti condividono che questa sia veramente una iniziativa folle controproducente. Cioè, qui siamo veramente di fronte altro che l'inclusione, sì. Qui siamo di fronte
all'islamizzazione della piscina, ma non si può più andare avanti così, ma certo, ma è inaccettabile,
ma ha ragione Enrico, posso dire.
Distruggeranno le chiese e costruiranno solo moschee, ma facciamo subito un sit-in di protesta, subito un sit-in.
Certo, Parenzo, e invito anche te, certo, a venire, perché questa non è l'inedita iniziativa del PD, il solito buonismo che ha finito per escludere chi voleva includere. Cioè, siamo veramente alla follia.
Abbiamo capito tale. Bene, grazie. Paolo da Firenze, vai Paolo, dimmi che c'è. Paolo, dimmi.
Senti queste.
Che cos'è? Che sento? Che cos'è?
Queste sono le mosche che ti hanno seguito proprio come una corona sopra la testa quando sei venuto a fare quella conferenza.
Non ho capito. Paolo, cosa vuoi dire di concreto? Le mosche, sulla merda vanno le mosche. Dunque sarei una merda, io ho capito.
Erano sopra di te.
Ma per che cosa? Dimmi, che cosa vuoi dire?
Al festival.
Paolo, cosa vuoi dire di concreto? Non ho capito un cazzo. Cosa vuoi dire di concreto?
Io voglio dire che sono un uomo felice adesso.
Perché?
Perché in te ho trovato. In te ho trovato la luce, la verità.
La luce, è Giuli questo.
E la via, perché?
Questo è Giuli.
No, ascolta, sì, ma ascolta, perché non basta studiare Kierkegaard, Schopenhauer, capito, Pirandello? Quando c'è Cruciani, che basta questo ascoltarlo e pensare il contrario. E questa è la verità. Bravo.
Vabbè, hai detto la cazzata della sera, dai, hai detto la cazzata della sera. Lillo da Vimercate, vai a fare in culo Paolo, Lillo da Vimercate.
In modo
vai.
Complicato, ma vero.
Dimmi.
Sì, io ti volevo dire in merito alla questione dell'ora esclusiva di nuoto delle donne musulmane a Valdarno. Si sentono libere e si rilassano così. Io mi sento libero e mi rilasso se nuoto senza costume, perché sono bello libero e mi rilasso così.
Posso... in luogo pubblico.
Ha ragione però.
No, lo chiudiamo solo per noi. No, pubblico. Non lo faccio, bravo, perché ci sono le altre persone. Lo chiudiamo solo per noi. Un'ora per noi che vogliamo nuotare senza costume.
Ha ragione.
Un'ora
scusami,
anche per noi.
Ha ragione.
Perché no?
Ha ragione.
Perché no? La tua libertà finisce quando inizia la mia. Quindi
simile.
Un'ora si può dire una boiata senza costume simile, anche prego, per noi.
Ha ragione di
Parenzo,
dire,
scusami. Quest'estate,
ma non
Parenzo, scusami,
ridicolo,
quest'estate ero in piscina. Ci sono queste donne che entrano con dei costumi che sono degli abiti da cerimonia.
Ridicolo.
Mio figlio mi chiede: papà, ma tu puoi entrare con la camicia e i jeans in acqua? E io non so cosa dirgli. Non so cosa dirgli.
Fermo,
ridicolo. No,
fermo, ha perfettamente ragione. Perfettamente ragione.
Ti stai rendendo ridicolo.
Fermo lì.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 00 24 0024 oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701
Lucio, e vogliono togliere il crocifisso nelle scuole, e vogliono togliere il presepe, e vogliono fare il bagno in piscina da sole, e vogliono le moschee, ma prova ad andare al loro paese a chiedere di fatti una chiesa, oppure di mettere il crocifisso in qualche luogo pubblico per una comunità.
1955, Rosa Parks lottava per non essere segregata sui mezzi pubblici. 2024, Amina l'Ayatollah lotta per essere segregata nei luoghi pubblici. L'unica segregazione di cui si deve preoccupare è quella dei suoi neuroni.
Amico mio, il leader di Hamas è andato a fare in culo. Avanti tutta Netanyahu.
Nel frattempo, amico mio, è arrivata anche l'ufficialità. Nel frattempo è arrivata l'ufficialità, amico mio. Eh beh, ragazzi,
non posso commentare perché come ho detto prima, che nell'ebraismo comunque non si gioisce quando muoiono i nemici.
Sì, ma quell'immagine con i soldati, con le rovine di un bunker.
Non posso commentare.
Con un signore con un buco in testa, come l'hai accolto?
Non posso commentare, però posso commentare, però il fatto che sia definitivamente uscito di scena uno dei più grandi criminali, figli di puttana, assassini contemporanei, non posso commentare, però il fatto inequivocabile che sia stato definitivamente messo un punto alla dirigenza del movimento Hamas, il fatto che sia stato azzerato completamente il vertice di quella organizzazione criminale, non posso commentare, posso dirmi totalmente dispiaciuto.
Io farei una telefonatina a un signore, che di solito non era lontano dai capi di Hamas come sua impostazione. Fatemi quel numero, vi prego, regia, mi fate quel numero per favore. Intanto voglio sentire chi voglio sentire. Beh, aspetta un secondo, ecco, me l'hanno fatto. Sentiamo.
Pronto?
Oh, Fulvio, sono Cruciani, come stai? Oh,
mamma mia.
Piuttosto male, grazie.
Beh, hai visto che è successo, Fulvio? Io t'ho chiamato a bruciapelo perché è successa una cosa clamorosa. Clamorosa. Fatto fuori Sinwar. Un tuo commento, tu che insomma non sei
terrorista,
hai sempre definito una specie di patriota, no?
Come patriota?
Ma è molto di più di un patriota.
Un grande combattente per il tuo popolo. Che cos'era, scusa?
Un grande combattente per il suo popolo.
Addirittura, cioè l'ideatore del 7 ottobre, tu lo definisci un grande combattente del suo popolo.
Il 7 ottobre è un massacro compiuto dalle forze di difesa israeliane.
Ma come israeliane? Quelli hanno ammazzato
israeliani. Voi dovete leggere anche... Dovrete leggere anche qualche informazione alternativa. Non specchiarvi sempre nei vostri specchietti deformanti.
Però scusami, Fulvio,
un massacro di cui la massima responsabilità va all'esercito di difesa israeliano che non ha capito cosa stava facendo, doveva fare.
Scusami, però Sinwar
era stato preso di sorpresa, ha reagito all'impazzata, massacrando col fuoco amico i suoi stessi cittadini.
Ma non è vero, le hanno ammazzate.
Ci sono 100 testimonianze a questo proposito. Ci sono i video, ci sono inchieste fatte dagli stessi israeliani. Ma che caspita, aprite gli occhi, guardate dall'altra
scusami,
parte.
Scusami, Fulvio, però sto Sinwar oggi è stato fatto fuori. C'è da esultare o no? Perché un pericoloso terrorista è stato fatto fuori, è stato disinnescato.
Ma non è di terrorismo, c'è soltanto quello sionista.
Ma puoi spiegare a questo povero stronzo che Hamas stessa ha rivendicato l'eccidio?
Venite su un cadavere come degli sciacalli, siete delle iene,
pazzo vomitevole, ma lo sai che il massacro del 7 ottobre è stato rivendicato da Hamas, brutto stronzo?
Ma stupido propagandista dei terroristi.
Non sai neanche che Hamas stessa ha rivendicato il massacro, imbecille!
Richiamalo, ti prego. Cioè, ha detto.
Ma scusami, ma gli devi dire, questo non si può consentire. No. Hamas stessa ha rivendicato il massacro del 7 ottobre. Devi dirlo a questo
adesso
povero stronzo.
Adesso glielo dico. Ha detto che è come Che Guevara.
A parte che a me stava sui coglioni pure Che Guevara, se ti posso dire. Io adesso dire che mi stava sui coglioni.
Fammi sentire. Aspetta, stai zitto, fammi. Fulvio,
guarda Giuseppe, se non
ma parlo io. Parlo, no, ma parlo io. Parlo, ma sto parlando io. No, ma stai dicendo una cosa assurda. Hamas ha rivendicato il 7 ottobre. Tu stai dicendo che sono stati gli israeliani. Hamas stessa ha rivendicato il 7 ottobre.
Ma non hai guardato le inchieste che sono state fatte addirittura dagli israeliani?
Ma l'hanno rivendicato loro, l'hanno
rivendicato dai medici israeliani, hanno passato quasi tutti col fuoco.
Ma l'hanno rivendicato, non si sente, l'hanno rivendicato loro.
Ma cosa cazzo fare? Ma...
via, via ragazzi, non si sente, vai. Via, via. Cono da Torino, vai, Cono da Torino. Cono, chi è Cono?
Pronto, ciao Giuseppe.
Dimmi, dimmi, dimmi caro, dimmi.
Senti, ti do il tu perché noi forse siamo stati compagni di partito.
No, partito
degli anni 80, ah, che no, so.
Non credo proprio.
Io sono un ex radicale, ecco perché dico
ah,
questo.
Radicale, sì. Va bene, ah, allora dimmi, dimmi Cono, dimmi, dimmi. Ah,
perché senti, io ho detto che ho fatto parte della decima massa perché io sono stato ufficiale massa di Marina per 2 anni nel 58-59 perché sono un ingegnere del naval meccanico e ho fatto per forza ho fatto il militare, non volevo farlo, mi hanno costretto a farlo, ho fatto l'ufficiale Marina e poi vabbè, mi hanno parlato della decima massa, ne ho parlato e io sono stato contento di dire che potevo partecipare così sentimentalmente, ma non
scusami Cono, tu sei ancora un nostalgico di Sua Eccellenza Benito Mussolini?
Sì, no, sicuro, no, 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 assolutamente. Di Mussolini io sono nostalgico di alcune leggi fasciste, queste tipo, sì, perché soprattutto quelli che riguardano l'ordine e la sicurezza.
L'ordine e la sicurezza.
Senti, ma soprattutto volevo dirti una cosa che tu non dici mai. La Costituzione italiana non è una Costituzione fascista.
Vabbè,
la Costituzione italiana è una Costituzione che è stata fatta 100 anni prima, durante la Repubblica Romana. È stata fatta da Armellini e Giuseppe Mazzini, che è un mio
Cono, Cono, scusami un attimo, calmati un attimo. Di che cosa vuoi parlare tu? Non ho capito di cosa vuoi parlare.
Dire che tu dovresti dire che la Costituzione...
Ma io me ne fotto di queste cose. Me ne fotto.
Perché è la copia di Gasperi, la copiata.
Ciao, ciao, Cono, ciao, 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 ciao. Beppe da Firenze. Beppe da Firenze. Vai, Beppe. Dimmi.
Ciao, 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 Flux, ciao. Io volevo per cortesia parlare, avere una risposta seria ad Apparenzo dal suo manuale di tuttologia. Posso porgliela senza incazzarsi e senza offendersi?
Non so se c'è Parenzo.
Adesso finora ci sei.
Vediamo, adesso vediamo se c'è. No, decide Parenzo esserci o no, sì, va bene? In base alla Parenzo decide. Posso decidere se esserci o no? Posso?
Posso?
E allora adesso deciderò. Lei parla, io decido sì, se
va bene,
esserci
allora
o no.
Allora le darò del lei. Senta, siccome io abito molto vicino a Figline Valdarno, no? Io volevo sapere da lei se per cortesia può intercedere con il governo turco perché io avrei bisogno di un'ora di accesso alle moschee con le scarpe. Perché non mi voglio scalzare.
Ha ragione, ma ha ragione Beppe, ha ragione Beppe.
Si può fare.
È un esempio talmente stupido.
Ma ha ragione perfettamente.
Perché il tema dell'analfabetismo sia un tema determinante nell'agenda politica italiana. Allora lei è un analfabeta perché non riesce non tanto a leggere, ma non riesce a comprendere la differenza. Da una parte abbiamo un luogo di culto e dentro questo luogo di culto, a meno che non si commettano dei reati, ognuno è libero di fare quello che vuole. Le faccio un esempio. Se a lei piace ad esempio andare al gabinetto e mettere la testa dentro al water, cosa che regolarmente fa, non ledendo la mia libertà, lei si può lavare i capelli dentro al water per quanto mi riguarda. Le sto facendo un esempio. No, ma mi perdoni, le sto facendo un esempio concreto. Non lede la mia libertà, non fa male a nessuno, lei si lava i capelli nel water e io dico evviva e capisco perché lo fa. Viceversa, in una moschea entrare senza le scarpe è un segno di rispetto. Lede la libertà di qualcuno? No, assolutamente. La piscina, perché non è obbligato lei andare in moschea, la piscina, siccome ci sono le donne musulmane che rispondono a un dettame,
allora?
Che è quello del Corano,
allora?
Nel quale si dice che le donne devono mostrarsi in costume
solo al proprio uomo. A chi fa male se
quella piscina per un'ora alla settimana viene data a queste donne? A chi fa male? A chi toglie diritti?
Per un'ora Per quale cazzo di motivo
lei può,
Stefano,
può richiedere l'ora del cretino se vuole?
Ha ragione.
Se lei vuole può fare una richiesta al comune e dire posso avere un'ora del cretino. Forse il comune gliela dà, le riconosce lei e tanti altri cretini l'accesso durante. Io ad esempio non voglio fare il bagno in piscina con dei cretini. Ho questo diritto.
Maurizio da Firenze, aspetta, Beppe, fermo là. Maurizio da Firenze. Maurizio, dimmi.
No, volevo chiedere a Parenzo e anche a te.
No, non c'è.
Ma
non c'è.
No.
Dimmi.
Va bene.
Dimmi.
Senti, ma parlare, gioire per una morte, va bene.
Sì, io gioisco, posso dirti. Maurizio, io godo però, perché è morto quello. Allora, sì, lo hai capito? Sì, no, io godo, chiaro?
Però morì di quelle 50.000 persone morte, bambini,
è un dramma pazzesco.
Ma
è un
certo,
grandissimo dramma.
Ma chiaro,
speriamo
che la guerra
in
ospedale
pediatrico, ho visto i bambini di Gaza senza gambe, capito?
Ma che c'entra, scusa, certo, è terribile.
No,
allora
c'entra, perché ora prenditela con quello che è morto
per quei bambini morti, prenditela con col terrorista morto. È inutile dire basta, come se nel mondo,
verbale,
come se nel mondo non ci fossero terrorismo
verbale,
e guerre, coglione, dai.
No, coglione sarete, però questa violenza è proprio
portata. Ma che c'entra la violenza? Non ho capito,
perché
la violenza, spiegami.
La violenza.
Ma perché uno non può dire, che è d'accordo con, che è contento perché è morto un terrorista pericolosissimo, non ho capito. Qual è la violenza?
Ma la violenza, io non accetto questa cosa che per ammazzare uno si ammazza 50.000 persone, 2 milioni di persone.
Prenditela con quello che è morto. Non accusare solo Israele. Prenditela con il terrorista.
Il popolo israeliano è vittima di questi fascisti, ci sono ora al governo.
I fascisti sono. Fermo là, Maurizio, fermo là. Tutto il coglione, ho sbagliato. Mi devo far perdonare da te. Fermo là.
La Zanzara.
Altro che immigrazioni, Cruciani, io farei la politica della reimmigrazione. Vi spedirei ognuno a casa propria e andate tutti a fare in culo. Altro che accoglierli. Dai, prima o poi, se accogliamo tutti quanti, verrà fuori un altro baffino. Andate a fanculo.
Cosa ti inventerai, David, a questo giro? Che il dei delitti e delle pene non è stato tradotto in cinese? Cosa ti inventerai? Ne abbiamo i maroni pieni, basta di questa gente che ruba. Se non ci arriva la polizia, ci deve arrivare il cicalone, il cittadino. Vediamo cosa ti inventi, dai. Te lo suggerisco io, che dei diritti e delle pene non è stato tradotto in cinese. Poi mi ringrazierai.
Allora, l'ascoltatore fa riferimento a che cosa? Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, a quella uccisione, chiamiamola così, al fatto che il proprietario cinese, il gestore cinese di un bar qui a Milano, ha ammazzato a forbiciate un ladro che si era introdotto, un ragazzo con dei precedenti che si era introdotto per rubare, pare, dei, che cosa, Parenzo, che cos'è che rubava?
Dei
grattevinci.
Allora,
io non riesco a condannare questo cinese, te lo posso dire? Questo, secondo me, sapeva a cosa poteva rischiare. Se tu vai a rubare dentro una tabaccheria, puoi beccare dentro un bar, puoi beccare uno, diciamo, che non ti fa niente, uno che sta zitto, eccetera. Hai beccato il cinese sbagliato, il cinese gli è partita la brocca e ti ha preso a forbiciate. Ma di che parliamo? A me non me ne frega niente se è cinese, se è extracomunitario, italiano, quello che è morto.
Ma è proporzionato?
Ma non è che quando stai lì pensi alla proporzione,
no?
Hai una reazione, ti piglia e ti becchi la forbiciata. Adesso sarà condannato, non ci sarà legittima difesa, come al solito si metterà in moto la macchina terribile dello Stato, la macchina in questo caso terribile dello Stato, perché questo cinese alla quarta rapina si è rotto il cazzo. Perché quando tocchi, anche quando ti rubano i gratta e vinci, magari per quel piccolo bar era una fonte di reddito importante.
Sì, 0,50, 1,50 euro,
certo, ma che 1,50 euro? 50,
un euro 50, mamma mia, 2,40,
guarda,
so
sei incredibile. Eravamo con Maurizio da Firenze,
anche diciamo che ne ha rubati 10, saranno 30 euro di merce rubata.
Ma che c'entra, dai, su,
20 euro.
Eravamo con Maurizio da Firenze, poi ti presento una persona che è qui accanto a me, che sta scalpitando perché anche su queste cose vuole parlare. Vuole parlare anche su queste,
ma che me ne frega a me.
Allora, Maurizio da Firenze, io prima gli ho detto che era un coglione per semplicemente per un motivo. E ti chiedo scusa,
perché
caro Maurizio.
Ho telefonato qua.
No, gli chiedo scusa perché forse sono stato troppo avventato nel definirti un coglione. Perché tu hai detto: ma non pensate, avete esultato per la, io almeno, per la morte di un terrorista. Poi ci sono decine di migliaia di bambini che muoiono. E ti ho detto: sei un coglione perché è una minchiata, non c'entra nulla. Non è che io sono contento se muoiono i bambini. Io penso semplicemente che la colpa principale della morte di quei bambini non sia dell'esercito israeliano, del Mossad, dello Shin Bet, eccetera, ma sia proprio di quel signore che è stato oggi fatto fuori. Chiaro, Maurizio? È chiaro o non è chiara questa cosa?
Va bene, rimani della tua idea. Va bene. Buonasera.
Ciao. Manco dalla mia, perché la tua, qual è la tua idea invece? Che la colpa sia solo di Israele. Marco da Bari, forza. Marco, dimmi. Marco.
Buonasera. Siamo possibilmente per tre fronti. Uno rapido, un rapinatore se viene colpito, ammazzato, coltellato, è un rischio del mestiere. Così come molta gente si è suicidata con le crisi economiche, eccetera.
Sono d'accordissimo.
È stato detto, i rischi del mestiere.
No, ma rischio del mestiere, se uno si piglia una forbiciata dal cinese che sbrocca, e purtroppo è un rischio che dovevi mettere in conto quando sei andato a fare la rapina.
Assolutamente.
E punto e basta, è finita, dai, su. Il cinese avrà esagerato, l'avrà rincorso, quello che ti pare, non sapeva. Magari pensava che quello avesse rubato dei soldi. Cioè, magari. Non lo sappiamo. Ma
può ammazzare.
Sì, e quello si inserisce intanto. Aspetta. Gian Enrico da Verona, grazie Marco. No, volevi aggiungere qualcosa, Marco?
Poveretto che alle 19:40, anziché stare con la moglie, con la fidanzata, con un amico, con un'amica, viene fino a Radio 24 per dire scemenze.
Adesso te lo dico, Marco, che volevi aggiungere?
Sì, la cosiddetta deportazione degli emigranti è una gran minchiata, ennesima gran minchiata dalle bocche della sinistra, nonché dei diretti interessati che parlano in TV, perché è assurdo chiamarla deportazione e puntare il dito sul cosiddetto costo a immigrato di questa di
ma io li porterei
viaggio.
Tutti in Albania, forse non hai capito, per me
18.000 euro,
ma tra l'altro vengo a
18.000 euro a immigrante, 4 sono ritornati
a tutta fratello, la nazione, tutte le rapine, fratello caro, per niente, non fratello, siamo fratelli niente, non
fratello
siamo fratelli
caro
niente.
Scusami, fratello caro, permettimi,
per me
allora ti chiamo testa di cazzo, se sono anche se lo chiamo fratello caro sei tutto finito. Allora fratello caro, ascoltami, si attesta bene che 16 persone, fratello, fratello caro, fratello, fratello caro, fratello, perdonami fratello caro, si attesta bene che 16 persone vengono trasportate su una nave di più di 200 metri,
gli sta bene, certo che gli sta bene,
al costo di 18.000 euro, e di questi 16, fratello, e di questi 16, 4 dopo 24 ore vengono riportati in Italia.
Allora,
fratello,
posso dirti,
di questi 16, la notizia è questa, poi potete commentare quello che io voglio. Io sono un giornalista montanelliano. Prima
cagare,
i fatti, poi i commenti. Io non voglio più fare commenti. La mia idea, quello che penso io, non interessa a nessuno. A me interessano i fatti.
Ma
16
dai.
Persone portate al costo
ma
di
chi se ne frega.
Euro. Di questi 16, 4 rimangono in Albania per 24 ore e su un motoscafino vengono riportate in Italia. Se a voi sta bene così, io dico solo evviva!
A me sta benissimo, io li vorrei portare tutti in Albania, posso dirti, fosse per me sarebbero tutti in Albania, non in Italia, nessuno sul suolo italiano. Se l'Albania ci fa il piacere di aprire tanti centri
che mi hanno dato il vino,
ciao Marco,
ciao
Marco. Allora posso dire una cosa? A quelli che contestano il fatto che Israele abbia fatto fuori, diciamo, il capo di Hamas, ma che devono fare? Devono chiedere il permesso all'ONU? Cioè, caro David, dovevano chiedere il permesso all'ONU? Chiedere il permesso all'ONU, dai! Chiedere al signor, come si chiama il capo dell'ONU, al segretario generale, al signor Guterres, scusi, possiamo sparare in testa al capo dei terroristi che ha progettato il 7 ottobre? Dai,
no,
gerlando
diciamo
da Caccanissetta.
In generale è brutto sparare in testa anche al capo dei terroristi, e sarebbe molto bello poterlo vedere processato
in
un tribunale. Sarebbe molto più bello e vederlo in galera.
Non fare il difficile.
Dopodiché, in assenza di questo, non potendo farlo, visto ragioni evidenti, perché non è possibile.
L'alternativa farlo, è quella.
È chiaro.
Gerlando,
che,
dimmi.
È chiaro, Gerlando.
Pronto?
Che c'è,
pronto,
Gerlando?
Salve.
Dimmi, Gerlando. Dimmi.
No, volevo conoscere questo ospite che avete voi in studio.
Tra poco te lo presento. Che te ne frega a te, scusa? No. Perché volevi conoscerlo? Perché volevi conoscere?
Per capire la sua posizione, per quanto riguarda
la sua posizione.
Pensa che a me non interessa sapere niente di questo ospite.
Non è un trans, è un maschio che si traveste un po' da femmina, un travestito praticamente.
Un binario.
Sì.
Binario?
Mm-hmm.
Che è stazione ferrovie? Cos'è un FS? Cos'è stazione ferrovie? Cos'è un binario? Che significa?
Deducedate.
No, binario, sì, diciamo, tendenzialmente gli piacciono i maschi, però anche le femmine, non lo so, che me ne frega a me. Giacomo Urtis, buonasera dottor Urtis.
Buonasera a tutti.
Buonasera, applauso. Facciamo anche l'applauso, ricordiamo che lei è un dermatologo, naturalmente, sì. Nasce come dermatologo.
Medico,
adesso
un po' cantante, un po' ballerino. Cantante,
sì, personaggio televisivo. Lei, scusi, a Gerlando cosa gli vuoi dire allora? Si traveste da femmina il dottor Urtis, che cosa
mi vesto da femmina e mi trucco un po', Gerlando, niente di, però c'è un bel fisico.
E c'hai anche un fidanzato adesso, no?
Fidanzato, sì.
Sì, sei fidanzato, anche un po' ricco questo fidanzato.
È un gay. Cosa ne pensa sulla legge che è stata approvata al Senato?
E di questo stiamo parlando. Ma tu che cosa volevi dire, Gerlando?
Che finalmente è stata approvata una legge che io aspettavo da tanto tempo, quindi che se ne facciano una ragione, che i figli vengono dati soltanto alle coppie etero, non è
certo un altro
non uomini
abbiamo.
E due donne.
Omofobo.
Perché nella normalità, che persone
come lui, ma anche persone, tutti quelli della destra che sono omofobi, la mia psicologa ha detto che in realtà si chiama identificazione proiettiva,
cioè lo vuole pigliare in culo,
proiettano quello che loro non possono fare sugli altri e lo disprezzano. È come quando vuoi mangiare la cioccolata ma non la puoi mangiare e quindi dici che è cattiva.
Nel concreto, secondo te, lui lo vuole prendere?
Sì, in realtà lo vuole prendere nel dietro.
Ma vai a cagare, io il culo ce l'ho vergine da una vita, rimarrà sempre vergine.
Questo è da vedere, che
questo è da vedere. Allora, no, garantito, te lo posso assicurare.
Perché
a me
l'età del culo non corrisponde all'età del.
A me piace la figa, coglione. A me piace la figa, non mi piacciono i travestiti. Io ho tanti amici travestiti.
Certo.
Allora, ascolta.
Dicono tutti così.
Ma stai calmo un secondo.
Dicono tutti così.
Gerlando, un secondo.
Infatti, appena mi ha visto, era curioso.
Esatto, ti sei incuriosito subito.
Stranamente.
Fermo là.
La zanzara.
Parenzo, ma la vuoi smettere di leccare il culo a cani e porci?
Rieccoci, liquidiamo Gerlando, il quale considera evidentemente il dottor Urtis una persona anormale, giusto Gerlando?
Allora, io voglio dire a questo signore che i figli si guadagnano sul campo. Sul campo si intende con un uomo e una donna, che se ne facciano una ragione.
Ma guarda che
quindi se lui, allora, quindi se lui vuole generare un figlio dal buco del culo.
Ma che vuol dire? Che l'inseminazione artificiale la fanno
viene
anche
data,
nelle coppie che non sono omosessuali. La potresti fare tu perché non hai sperma, sicuramente non ce l'hai.
Aspetta. Ma fammi parlare,
Gerlando, fammi parlare.
L'adozione viene data a un uomo e a una donna, non a due uomini e a due donne.
Ma il problema
quindi
è che in Italia non viene dato neanche a un uomo e a una donna.
Aspetta un attimo, Gerlando, non ho capito. Secondo te lui non può avere un figlio con la procreazione assistita, allora? Non può fare un figlio con l'utero in affitto?
Perché su due uomini no.
Ma lo vorresti in galera? Se lo fa, lo vorresti in galera o no, come vuole il governo? Come vuole adesso il Parlamento?
Assolutamente sì, è anche pagato un bel verbale, perché non è giusto. I figli non sono oggetto, non vengono dati così.
Ciao Gerlando, a due uomini e a due donne. Allora, tempo fa Urtis ci disse, e per questo è stato convocato oggi.
Giacomo,
innanzitutto, chi ti ha fatto le unghie?
Ma una cinese, però me le ha fatte un po' lunghette.
Cioè, una cinese ti ha fatto, vai dalle, sì, tu con tutti i soldi che c'hai, vai da una cinese.
Domani devo lavorare, le faccio tagliare. La cinese è veloce.
La cinese è veloce. Sì. Cioè, ti fai fare le unghie da una cinese.
Italiana è veloce, sì.
Ma le tue unghie normalmente non sono così lunghe,
no,
naturalmente.
Sono più corte,
sì. Certo. Anche questo fa parte della tua trasformazione. Le unghie.
Un po' di unghiette fanno.
Al fidanzato ti piace?
I grattini? Ti piacciono i grattini? Santini.
Ma che rapporto avete con questo fidanzato di 32 anni, no? Cioè, chi è passivo, attivo, queste cose qua?
Io faccio la femmina, lui fa il maschio.
Ah, ma abbiamo capito tutto. non dobbiamo aggiungere nulla. Scusi, lei tempo fa disse che voleva due bambini col suo fidanzato, con l'utero in affitto.
Giustamente, perché uno incontra una persona, vuole programmare una famiglia, e poi c'è l'inseminazione artificiale, perché magari siamo due uomini, oppure uno ha meno sperma, eccetera, eccetera.
No, ma con l'utero in affitto.
L'utero in affitto, appunto.
Ma tu stavi già col catalogo pronto?
Certo, perché poi l'utero in affitto, che cos'è? È una persona che ti vuole fare il dono, magari possono essere persone che lo partoriscono, però magari lavorano, hanno una carriera e non vogliono tenere il bambino e lo danno a te. Cioè,
non è mai un regalo,
è un gesto d'amore. No,
non è un gesto d'amore. Spesso è per soldi, nella stragrande maggioranza dei casi è per i quattrini,
i soldi. No, perché in America ci sono delle agenzie serie che selezionano le donne con lavoro, che abbiano una stabilità, che abbiano una famiglia. Io ho scelto quella. Mica preso l'indiana senza denti che mi fa il figlio.
Vabbè, che male c'è, scusa, l'indiana senza denti?
No, perché è bisognosa. Cioè, non una persona bisognosa, una persona che vuole fare un gesto d'amore, che porta in grembo tuo figlio. Che
ma tu hai anche scelto il profilo di donna che vuoi, che ti
fa il figlio. Là puoi scegliere.
Come l'hai scelta tu?
Allora, ho scelto una bionda con gli occhi azzurri, perché voglio un bambino biondo con gli occhi azzurri, e una moretta con gli occhietti tirati, per avere un bambino un po' cinesino.
Mi sembra un po'.
Beh, questa è il catalogo.
Questo mi fa. Questo io sono d'accordo su tutto quello che ha detto l'amico Urtis, Jacopo Urtis.
No, Jacopo non c'entra niente. Giacomo.
Sono le ultime lettere.
Giacomo Urtis, sono d'accordissimo, va bene. Ognuno,
e allora qual è il problema?
La scelta del catalogo mi pare agghiacciante.
Ma il catalogo? Devi sceglierla, a un certo punto devi sceglierla, perché siccome non è tuo, la devi scegliere.
Ma ha ragione lui, ma qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, il catalogo ti scegli la gestante, diciamo, no?
No, la gestante è un'altra. L'ovulo non è la stessa gestante. La gestante è una che la fa. L'ovulo è un'altra cosa, quindi non c'è anche chi lo porta in grembo non lo sente il suo figlio, perché l'ovulo è di un'altra persona.
Pure doppio passaggio. Ma quanto vuoi spendere per questa roba qua?
Si spende intorno ai 100.000 euro a bambino.
100.000. Dunque tu dici che non è a pagamento. Col cazzo che è a pagamento
adesso, però a quanto ho capito mi arresteranno, perché
esatto,
dice che
e qui arriviamo rischi la galera.
Che la galera è una multa pazzesca.
Cosa vuoi
galera quanto?
Non so quanti anni, non lo so, ma...
E poi multa, mi ha detto dai 300.000 a 1.5 milioni.
Sì. Che vuoi dire alla Meloni, tu che sei pronta a fare l'utero in affitto? Dove? In Canada? Dove ti sei informato?
Ma la Meloni che dice reato universale, ma il reato universale tutte le nazioni devono essere d'accordo, mica lei si sveglia la mattina, facciamo il reato universale. Ma
sì, non ha torto su questa cosa il signor Urtis, la signora Urtis non ha torto, perché dice come fai a imporre ad altri paesi che è reato quando altri
poi
paesi
lei parla tanto della famiglia tradizionale, è rimasta senza marito con un figlio, allora lei che è da sola con un figlio glielo dovrebbe togliere, perché la famiglia, se non sono in tre,
è un po' diverso da un amico,
però la stessa
cosa, ragione anche questa.
Cioè, se ci pensi per ragionamento, per logica, lei è da sola con un figlio, allora non dovrebbe averlo.
Scusi un attimo, ma nella sua idea di famiglia lei è più mamma o papà?
Io mi sento mamma.
Tu ti senti più mamma?
Sì.
E tuo fidanzato più papà?
Sì, sì, mi sento mamma.
Senti mamma? Cioè ti senti in grado di fare la mamma, ma non puoi allattare innanzitutto?
Sì. No, ho visto, c'è una specie di dainetto che si mette sopra col seno, si mette il latte e allatti.
Facendo finta di allattare, mica c'hai.
Esce il latte, ma lo prendi in grembo e lo allatti.
No, ma non ce l'hai il latte, sei un uomo.
No, però c'è un apparecchio che fa il bambino.
Immagina di allattare.
Certo.
Ti piacerebbe stare così col bambino?
Esisto così e lo allatto.
Col bambino da allattare.
Poi ti mando la foto. Che
ma per carità, ma per me puoi fare quello che vuoi.
Non so, ti piace.
No, sessualmente non mi piace questa cosa qua. Cioè, sessualmente non mi piace. Allora, scusa.
Cos'è che ti fa impressione?
Cioè, secondo te può crescere bene tra te e questo fidanzato di 32 anni?
Il bambino. Tutti i bambini che hanno problemi sono i bambini che non hanno amore, quindi che non hanno avuto amore e non sono trattati bene. Tutto il resto, ok, vengono allevati dai nonni, da due uomini, da due donne, e l'importante è che crescano con amore.
Questo
il bambino cresce bene.
Non c'è dubbio. Scusi, lei ha fatto 40 interventi, no? Una quarantina di interventi, così ha detto, no? Piccoli interventi. Ma che cosa vuoi fare adesso?
Come tutte dicono, parlano tanto della chirurgia, poi si sono tutte rifatte.
E che cosa vuoi fare adesso? Dimmi un intervento che ti piacerebbe fare.
Ma l'unica cosa che vorrei fare è il seno. Così.
Le tette, no?
Sì, le tettine ci vuole.
Quanto vuoi di tette?
Una terza, una coppa C.
Una coppa C.
Una roba onesta, sì, non le tettone, quelle
bene,
robe.
Grazie, allora, arrivederci, alla prossima. Grazie molte.
Ma grazie di che?
Finita l'intervista?
Ma perché? Perché è finita? Ma ha detto delle cose importantissime che
lei allatterebbe, allatterebbe per finta un bambino che può crescere tranquillamente. Ha detto che la Meloni non può fare queste leggi qua, ma è una cosa pazzesca, dai, su. Cioè, tu sai che se girassi a Gaza ti taglierebbero la testa? Se...
Anche un'altra così. Cosa mi taglierebbero.
Sì, anche l'uccello forse, cioè, ti brucierebbero vivo praticamente.
Dovrei poi farmi la patata.
Sì, esatto, sì. Che c'è Anna, che c'è? Dimmi Anna. Anna.
No, stavo pensando che lo metterei anche, lo deporterei lì in Albania, e lui è da deportare. Sto pensando ai poveri genitori che l'hanno fatto studiare una vita per poi sapere che lo prende nel culo e che dice queste mostruosità. Non ti vergogni,
ma come si permette? Ma chissà quante volte l'ha preso lei nel culo, signora.
Ma perché, scusa,
porcherie, hai capito, fai schifo, ma che perché? Dio ti fulmini per le cose che dici.
Ma che signora veramente la prende in gloria,
devi vergognare. Guarda che tu gira gira, farei una brutta fine, perché le cose che dici, che sei un mostro. Io
ma
penso,
signora,
che
ma si faccia,
tante,
si, ma si faccia la visita proctologica e si controlli il buco del culo, signora.
No, no, quello te lo devi controllare tu, quello mio che sta ci bene, saranno... ringraziando Dio, sono
aspetta,
donna.
Aspetta, calma, voglio
capire cosa c'è là dentro.
Ecco. Ricordati che i bambini non si vanno a comprare al supermercato, schifoso, vergognati.
Questa però devi assolutamente no. Allora, le spiego.
Vuoi comprare
allora,
le carote?
Se sta zitta le spiego perché. Allora, se sta zitta le spiego perché.
Zitta un attimo.
Ti devono vergognare anche quelli che ti danno, che ti vengono appresso a dire lo vaglia di uno.
Che
sono
tanti, magari mi scrive anche suo marito, signora.
Ma tu no, bello mio, guarda certo. Che tu stai sfruttando la povertà, ti devi vergognare.
Non sto sfruttando la povertà perché, come l'ha detto, siccome lei non ascolta, sono tutte chi partorisce su tutte
Madonna, calma, ascolta
questa, ma chi
di,
è questa?
Di,
cosa ascolto?
Ma lei è una maschera. Allora ti sto dicendo, ma se lei ascolta, sta zitta con quella fogna. Allora, io adotterei dei bambini, ma in Italia è difficilissimo adottare bambini.
Ma lei non vuole manco l'adozione, non è così.
Neanche l'adozione, signora, me lo faccia
no,
lei. Solo lei deve avere una famiglia,
un
grazie.
Uomo,
quindi se io ho un fidanzato voglio una famiglia, solo lei, con questa bocca
allora,
che è una fogna, povero
bambino. Ti devi togliere la parrucca.
Io non ho parrucca, signora, la parrucca ce l'avrà lei. Ma questa qua si può vedere in faccia, che la voglio vedere. Che sta giudicando.
Ti vesti da uomo.
Già c'è la voce che sembra un mostro.
La voce è bellissima la mia,
ma
la tua invece non si capisce di che sei, carne
no,
o pesce,
no, amore,
cosa sei?
Io sono
immagino
tutto.
Nudo, io ti immagino
nudo, amore, fidati, guardati le mie foto
che
su Google,
che fai?
Guardati
ma
le mie foto
bello.
Su Google,
metto uomo e metto, ma che sei, ma carne o pesce, cosa sei?
Io,
cosa
allora,
sei?
Tutte
schifoso.
Le persone,
devi
tutte le persone hanno la parte
Dio
maschile e la parte femminile, e
il
io le faccio vedere tutte e due, fine.
No, da un padre, non da un padre, queste
ma che vuol dire? I bambini crescono con l'amore, signora. Crescono con l'amore. Che c'entra? I bambini, molte volte i bambini crescono meglio con i nonni che con i genitori. Ma che cacchio dice? Ma lei dice fesserie. Ma
scollegatela,
ma lei è scollegata di testa, signora. Ma lei di dov'è? Ma che sapete? Ma di dov'è? Di cosa? Del sud estremo?
Calma. Questo è uno scontro di principi, di grandi principi.
Ma sì,
cioè, da una parte il principio della libertà è uno, un bambino può crescere anche tra due uomini. Uomini tra due donne,
uomini, nonni,
la posizione
che
Urtis
dire?
Che vuole fare è in procinto di fare l'utero in affitto e probabilmente può essere anche condannato dalla
per
legge Meloni.
Ma non scrocco niente,
corpo,
non scrocco niente. Ci sono donne che lo fanno gratis,
e
ci sono donne che lo fanno
sì,
gratis,
no,
signora.
Bugiardo, 100.000 euro, hai detto
bugiardo
100.000 euro.
Ma chi è questa?
Ma lei
ha figli poi?
Fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ma tutto sto bordello per sti speed e farsi le seghe quando c'è Telegram nel 21° secolo, ragazzi. C'è tutto, si trova tutto.
Parenzo, ma che mi combini? Ma sei d'accordo nel mettere lo speed per proteggere i ragazzini dai siti porno? E poi gli stessi ragazzini li vuoi mettere davanti all'informazione di potersi impiantare un pisello piuttosto che prendere decisioni su cambiamenti di sesso a 10-12 anni? Ma vergognati!
Abbiamo ancora qui il mitologico Giacomo Urtis, il quale è a favore, ovviamente, perché la sta facendo dell'utero in affitto, della gestazione per altri, che è un termine edulcorato che usano quelli che non vogliono dire che è una compravendita di bambini. Invece lui lo dice, lui si vuole comprare un bambino. Questa è la realtà.
Sì. Oddio, non diciamo, è una compravendita.
Tu ti vuoi comprare un bambino, come ha fatto Vendola, come ha fatto Elton John e come hanno fatto altri. Dai, io
è
per
un
me...
gesto d'amore.
Ma quale gesto d'amore? Non diciamo cazzate. Compravendita di bambini si chiama compravendita di bambini. E per me bisogna farlo. Perché io sono a favore.
Assolutamente no.
Sono a favore perché è importante che sia trasparente.
Compravendita
che sia...
è gente che magari
certo
bisogna.
È brutto
che lo fa, io non cerco persone bisognose,
ma tanto le avrai,
cerco gente già che sta bene che me lo
ma
fa,
ma figurati, ma non lo troverai mai.
Provato,
scusami, ma
certo.
Che effetto ti ha fatto il fatto che per esempio l'amica Giulia Salemi abbia detto io sono in pericolo quando
bravo,
giro per Milano?
Bravo, ha ragione, anche io ho paura, no, paura di girare per Milano, ma io ho paura anche a
tu
casa,
femmina,
anche se
paura.
A casa io non vedo l'ora che entra un ladro per picchiarlo, per sfogarmi.
Sì,
non vedo l'ora.
Cioè il cinese ha fatto bene a rincorrere con le forbici.
Io l'avrei proprio ammazzato, cioè non so, ammazzato direi, però l'avrei,
cioè, ha fatto bene il cinese con le forbici ad ammazzarlo.
Sì, adesso ho comprato una nuova villa a Milano, gli sto mettendo due robe americane che praticamente prima ti sparano l'acqua e ti avvisano sul sono tipo due mitra automatici, prima sparano l'acqua, poi dopo iniziano con i pallini e quindi il ladro scappa.
Che cazzo di sistema è?
Una roba nuova.
La cosa
due mitra automatici.
Per cui tu da donna quale ti senti? Ti sentiresti in difficoltà a girare per Milano da sola?
Scusatemi un secondo.
Che è successo?
Deve mettere in frigo però quattro bottiglie, perché la gente arriva alle 9:15. Quattro
bottiglie.
Grazie.
Questo, quattro bottiglie di champagne.
No, perché
stasera,
ho una cena, ho una cena placé. Placé, sai
che
vuol dire placé?
Seduti, sì.
Crystal.
Noi abbiamo
Crystal.
Il brinde bevi qua.
Crystal per la morte di Singer, naturalmente.
Vi
per
chiedo
la
scusa, allora io vi saluto e vi ringrazio. Dai, ci sentiamo domani a questo punto.
Vai a fare
grazie
il culo.
Di tutto, allora.
Ciao Giacomo, ciao
ragazzi.
Anna, resta lì. Non ho capito qual è il tuo giudizio finale sul signor Urtis. Anna, non l'ho capito bene il tuo giudizio finale, però.
Allora, il mio giudizio finale è che lui, vedi questi froci, sono la vergogna dei gay, perché i gay non direbbero mai queste schifezze. I gay sono persone per bene, riservate, che vestono normalmente, e quindi io rispetto di quelle persone. Ma di questi esibizionisti, senti, non c'è tuo figlio che dice ciao Urtis, ti amo? Non ti piacerebbe che dicesse questa cosa? Lo dice solo alla Comi? Lo dice solo alla Comi? Sei contento? Sei contento che tuo figlio sia etero, vero? Se ti diventa come Urtis, che fai?
Felice.
Non c'è
spero che sia felice.
Che lui dice
spero
ti
che
amo,
sia felice.
Tista.
E non ha una nonnaccia che parla come te.
Non ha nonnacce
reazionarie come te.
Viene, dai, ti vergogni. Tu sei falso.
Calma, Anna. Musica.
Nonnaccia reazionaria.
Allora, ferma là, Anna. Mi ha raggiunto intanto un signore che. È un musicista di 42 anni che ha un soprannome che non credo faccia riferimento però alla droga, che si chiama Medellin.
Bravo.
Buonasera,
ciao,
dottor
ciao
Medellin.
Ragazzi, ciao
un
a
applauso,
tutti.
un applauso.
Un musicista.
Allora, tu sostanzialmente sei tatuato praticamente ovunque, cioè in faccia, in testa, dappertutto, no?
Guarda, mi sto finendo la gamba, sì, ci siamo quasi.
Non c'è un pezzo di carne?
No,
che
no,
non
c'è qualche pezzettino, dai, ancora...
Le dita, forse.
Ci vogliono 20 anni per tatuare un corpo fatto bene.
Cioè
.
Sei tutto tatuato dall'inizio alla fine?
No, quasi tutto.
Quasi tutto.
Diciamo che la parte inferiore è ancora un attimo da
ma che
decorare.
Ma che fai oggi tu? Decorare. Tatuatore? Che fai?
No, io sono un pianista.
Un pianista, benissimo. Però ti sei reinventato anche tatuatore o no?
No, ero un tatuatore che poi è diventato pianista, ho fatto il processo contrario.
La tua particolarità è che tu fai il pianista.
Attento, però è diventato pianista, ma comunque ho iniziato a studiare da piccolino con una formazione scolastica, poi il tatuatore è stata una formazione professionale che poi ho recuperato il pianoforte in età adulta.
Che vuoi dire alla signora Anna che eri incazzato nero, scusami?
Ma non è che voglio dire niente alla signora Anna, è che non mi è piaciuta tanto la discriminazione nei confronti di Giacomo, no?
Ma quale discriminazione ce l'hanno loro? La
siamo anche in un momento, no, in cui stanno stanno cambiando anche le linee guida all'interno della televisione stessa, no? Per quanto allora si parla di trash o quant'altro. No, ci sono state anche molte critiche riguardo alla, se tu ti ricordi bene.
Che c'entra? Parla di Anna adesso, lascia perdere.
Parlo di Anna perché, a parte che l'ha trattata in un modo, vabbè, scurrile, che vabbè, che non è che mi è piaciuto tantissimo. Però, per esempio, se tu vai a vedere Vladimir Luxuria, che tanto è stata criticata per avere condotto una trasmissione di famiglia, no? Come l'Isola dei Famosi, alla fine è stata una grande, una signora.
No, ma adesso che c'entra una questo?
Signora. Perché voglio dire alla signora Anna che le persone comunque come Giacomo, no? Quando vengono nelle trasmissioni come da te, che sono di pubblico dominio, emittenti telefonico televisive, quello che tu fai.
Ma dire qualcosa ad Anna, cioè devi dire qualcosa.
Allora, Anna cara, allora, le persone come Giacomo o i transessuali in generale, quando si espongono, no, nelle trasmissioni di pubblico dominio, che siano emittenti radiofoniche o televisive, entrano nel tessuto sociale, nel talking, la gente inizia a parlarne e involontariamente si assottiglia la linea di disuguaglianza che c'è tra la persona diversa e la persona normale, e questo ne agevola l'integrazione, perché sennò andiamo avanti così a puntare il dito contro la diversità nel 2024. Quando ricordati, cara signora Anna, ognuno di noi potenzialmente ha un movente per essere discriminato.
Ragazzi, non si può fare così.
È verissimo.
Allora, ti voglio dire una cosa, tu hai la tua particolarità è che tu ti sei tatuato quasi totalmente, soprattutto con dei tatuaggi, con dei disegni che si riferiscono alla religione, giusto?
Sì.
Cioè, che cosa hai esattamente addosso?
C'ho di tutto, guarda, c'ho il Spirito Santo sulla gola, c'ho un
sulla gola dove?
Qua, guarda, proprio qua sulla gola davanti, sul pomo d'Adamo, fino alle giugulari.
Giuseppe, me lo passi un attimo.
Che vuol dire, lo Spirito Santo che vuol dire?
Eccolo qua. Bene.
Ma che cos'è lo Spirito Santo? Non è che c'è una figura lo Spirito Santo?
Cioè. No, però diciamo che è una rappresentazione di mani aperte che lancio.
Che tu vai a messa sempre, continuamente.
Bomba. No? Cerco di sforzarmi di andare quando la mattina, la domenica sono vegeto, e se no ci vado al pomeriggio.
Vabbè,
ringraziando Dio ci sono diversi orari.
Poi che c'hai? L'Apocalisse?
C'ho tutta l'Apocalisse sulla schiena, enorme.
Fammi vedere un attimo l'Apocalisse sulla schiena.
Poi c'ho Cristo sulla testa. Dov'è la telecamera?
Aspetta. No, sta là.
Aspetta, mi devo girare. Okay.
Sì, l'Apocalisse sulla schiena. Eccola qua, l'Apocalisse, sì. L'Apocalisse sulla schiena, poi che altro hai? Lo Spirito Santo in gola, l'Apocalisse? Sì, l'Apocalisse sulla schiena. Beh, adesso la vedremo, sì, basta che parli, si vede. Sì,
c'è un Cristo sulla testa.
Ah, il Cristo sulla testa. Sì. Il Cristo sulla testa è interessante, sì. Cristo sulla testa pelata. Ecco,
Cristo sulla testa. Gesù. Allora,
dimmi.
Giuseppe,
dimmi.
Allora,
dimmi.
Un vero credente sa che Dio ha detto che noi siamo le membra sue e che non si deve assolutamente toccare il corpo. Senta, lei è un blasfemo, perché intanto lei è con le porte aperte per i froci e lei sa benissimo che Dio condanna queste persone se non si redimono, perché Dio, noi non dobbiamo
perché
giudicare,
capito, un credente non si dobbiamo... un credente non
no,
si può
no,
tatuare
non si può. Assolutamente, vai sulla Bibbia che c'è scritto il tatuaggio è come se tu tatui Cristo. Quindi tu che razza di credente sei? Tu sei un blasfemo. Tu sai perché ti sei fatto i tatuaggi? Perché evidentemente fai schifo come pianista, non sai come farti notare, e quindi tutti si girano a guardare i tuoi tatuaggi che sono blasfemi.
Vabbè, ferma lì.
Tatuaggi blasfemi, quando si parla di cristianesimo la vedo un po' anticoncia.
Allora, è in comunicazione con noi, credo, uno dei miei predicatori preferiti, che si chiama Giacomo Butindaro. Giacomo, come stai? Giacinto.
Giacinto, salve, bene,
come stai?
Grazie a Dio.
Come stai, Giacinto?
Sì, sto bene, grazie a Dio.
Tutto bene. Tu pensi che i tatuaggi siano una rappresentazione del demonio, giusto?
Diciamo che è un'opera del diavolo, che istiga... istiga l'uomo a rovinare il proprio corpo.
Ah,
perché
addirittura.
Il corpo, certo, perché il corpo chi ce l'ha dato? Cioè, ti sei mai domandato, tu sei nato, ma quel corpo chi te l'ha formato?
Sì,
te l'ha formato Dio, nel grembo di tua madre. Quindi tu non sei autorizzato, non hai alcun diritto a distruggere distruggere quel corpo. E una delle maniere per rovinare il corpo è quello di tatuarlo, perché i tatuaggi comunque sì, è stato accertato che fanno male alla pelle,
ma questo
producono
lo dici
dei grossi danni. No, c'è stato uno studio, leggevo proprio ieri che c'è stato
Giacinto, tu sei un predicatore, no? Cioè, sei un predicatore, sì. Come ti definisci innanzitutto?
Ma io sono un predicatore evangelico.
Predico
l'Evangelo e insegno la dottrina.
E qualcuno ti ha insignito, qualcuno ti ha nominato predicatore evangelico?
Ma io sono stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo. Io sono molto stato bene. Mandato per l'Evangelo da Dio, la cita quando ero un bambino piccolo.
No, ma questo è importante. Cioè, Dio ti ha nominato sostanzialmente predicatore evangelico. Sei stato chiamato sin da bambino. No,
sì,
questo chiariamo.
Tramite una visione celeste quando ero un ragazzino. Certamente. Ma poi per quanto riguarda i tatuaggi, la Bibbia è chiara. Non vi farete tatuaggi addosso. Nella legge ebraica.
Sì, ma il demonio,
cioè
la legge di Mosè. Ma che c'entra il demonio? Scusami.
Ma perché il diavolo è l'avversario? L'avversario di chi? L'avversario di Dio, cioè quello che istiga le persone a trasgredire i comandamenti di Dio. Uno dei comandamenti di Dio, e Parenzo lo conosce bene perché è scritto nella legge di Mosè,
esatto,
che è la legge ebraica,
sì.
Dice: non vi farete tatuaggi addosso, io sono il Signore.
E dunque, allora, e Dio non lascerà impunita questa cosa, tu dici, no?
Certo, perché tu vai a rovinare, ecco. Ma tu vai a rovinare l'opera di Dio. Allora, tu sai che in Italia c'è una legge contro l'imbrattamento dei beni culturali?
Vabbè,
cioè,
che c'entra,
se, per esempio, se uno va, siccome cosa c'entra? Se uno va, per esempio, all'altare della patria a Roma e lo va a imbrattare, beh, quello lì viene arrestato. O comunque sia.
Ma che c'entra questo col corpo?
Ma no, ma perché ti volevo fare, ho usato questa metafora per farti capire quanto più cioè Dio si indigna contro chi va a rovinare la sua opera, perché il corpo è opera di Dio. E poi i cristiani sono il tempio dello Spirito Santo.
Un cristiano, un cattolico che si tatua Cristo eccetera, tu come lo consideri? Un blasfemo?
Ma un cattolico romano non è cristiano, è mariano, adorano gli idoli, seguono gli idoli muti, quelli veramente rendono il culto alle immagini. Vedi che questo uomo che diciamo si è tatuato, cosa si è tatuato? Immagini che Dio vieta di fare, addirittura praticamente c'è una doppia violazione lì, si è addirittura tatuato l'immagine di Cristo, ha detto, ma perché?
Sì,
quando
sì.
Mai nella scrittura siamo autorizzati a farci immagini di Cristo?
E dunque Dio lo punirà severamente secondo te?
Guarda, sicuramente l'ira di Dio è sopra di lui, poi certamente Dio si riserva di punire i colpevoli come meritano a suo tempo.
Benissimo, fermo un attimo Giacinto, che voglio interrogarti su altre questioni fondamentali. Soprattutto mi devi dire, sai che mi fido molto di quello che dici tu e tengo in altissima considerazione le tue opinioni. Se siamo all'Apocalisse,
siamo in procinto di uno sgonfiamento dei coglioni. Questa è la cosa che io ti voglio dire, questa è l'unica cosa di cui non solo siamo in procinto.
Ma è un predicatore evangelico,
è un imbecille, questo è un povero imbecille che solo qui diventa predicatore,
perché
questa è la trasmissione, scusami, questa è la trasmissione dove si può realizzare qualunque sogno di qualunque idiota chiama qui e può essere considerato uno scienziato più di Veronesi.
Non è un idiota, è
Butindaro,
un predicatore
Butindaro è un imbecille di altissimo livello, questo è Butindaro.
No, vabbè, adesso
Giacinto, rispondi tu, scusami, perdonami di questa
ascolta
cosa.
Cruciani, volevo dire questo: i rabbini della religione ebraica anche qui in Italia condannano il farsi tatuaggi. Parenzo lo sa bene, tu considera, ci sono società di sepoltura, ascolta, ci sono società di sepoltura ebraiche che vietano addirittura, non accettano cadaveri tatuati, vi rendete conto?
Ma lascia stare i cadaveri,
come non accettano cadaveri tatuati?
Ma informati, uno si deve informare.
Fermi tutti, torniamo tra un attimo. I cadaveri tatuati non l'avevo mai sentito.
Cadaveri tatuati,
respingono i cadaveri tatuati. Ma fra poco, Giacinto Butindaro, Butindaro, giusto Giacinto?
Butindaro, sì.
Giacinto Butindaro, predicatore evangelico sin da bambino, perché nominato da Dio. E io ho, come dire, una massima fiducia in Giacinto, ma veramente non è una presa in giro. Io penso che sia una persona molto intelligente e che ci può dare qualche insegnamento, non un idiota come dici tu.
Ma altro che i Nobel, altro che Rita Levi Montalcini, il coglione di Butindaro, certo. Andiamo avanti così.
Fermila.
La Zanzara.
Ma chi è che lo vuole dire al governo che su Instagram e TikTok si trovano più culi e zinne che sui porno? Sì, mettete lo speed, noi ci faremo le seghe comunque.
Parenzo, pensa quanto sei coglione. Ti sei scandalizzato perché la Comi si è tolta le mutandine, ma tu non hai idea di quanto è buono il profumo delle femmine, allora delle mutandine usate, delle femmine, e aggiungo femmine in età fertile. tu proprio non capisci un cazzo, Parenzo, sei solamente un bacchettone comunista di merda.
Allora, ricordiamo che abbiamo in collegamento una persona che ha un suo spessore, che è un predicatore evangelico che si chiama Giacinto Butindaro, credo residente nel Lazio, possiamo dire così, Butindaro?
Sì, sì, certamente, sì,
che fa le sue prediche quasi quotidiane, diciamo.
Diciamo tre volte la settimana.
Ma lei è in collegamento diretto con Dio?
Ah, io prego il Dio, sono chiamato a pregare il Dio e quindi chiaramente come ogni cristiano mi rivolgo a Dio quando prego.
Ma riceve certo. Dei messaggi ogni tanto dall'aldilà, cioè dal Signore?
Diciamo che il Signore Dio nel tempo mi ha parlato, sì, infatti sono venuto nel Lazio per comando di Dio, perché Dio mi disse va nel Lazio, nel 1990 questo è accaduto.
Ah bene, questo è già una notizia in più che ci dà. Allora, sì. La cosa dei tatuaggi però merita la risposta dell'altra persona che è qui presente, caro Parenzo, sì. Che ha come soprannome Medellin, che è un musicista di 42 anni, lo abbiamo presentato prima. Che risposta vuoi dare al signor Butindaro, caro Medellin?
Caro signor Butindaro, buonasera intanto, sono contento della sua autoproclamazione, no? Purtroppo a me non mi ha chiamato nessuno.
No,
è stata una scelta adulta che ho raccolto in età adulta, visto che sì. Non è stata frutto di una imposizione disciplinare, non ho ricevuto un'educazione cattolica. Okay,
però vado al sodo, che cosa
andiamo
vuole
al
dire?
Sodo, allora, accusare di blasfemia e soprattutto che l'ira di Dio sia su una persona che sta lottando, ok, come tanti altri, per rendere un posto migliore la propria vita e quella di chi gli sta accanto in maniera onesta, mi sembra veramente che stiamo andando
lui sta
oltre.
Parlando però del fatto che lei si è tatuato, okay, ma non si è per tatuato questo, Gesù okay, Cristo okay, si è tatuato ma, lo Spirito Santo,
sì, ma lui mi parla,
l'Apocalisse,
sì, ma lui mi parla di un'istituzione come se io avessi fatto qualcosa di anticostituzionale.
No, che okay? C'entra la Costituzione?
No, perché mi viene a dire appunto qua parliamo di
legge di Dio.
Allora, legge di Dio, legge costituzionale, ok,
che c'entra legge costituzionale?
Assolutamente. Io ho infranto una regola, lui ha detto che io ho infranto un protocollo costituzionale.
Ma sì, ma una regola di Dio, non il protocollo costituzionale.
No, lui mi sta parlando, c'è scritto quello, mi sta dando delle nozioni,
ma
nella Bibbia,
c'entra la Costituzione, la
non
Bibbia.
Non sono assolutamente d'accordo. Allora, non è il tatuaggio, ok? È quello che fa.
Quello pensa che invece sia una violazione
del lui può pensare quello che vuole, non è quello che sembra, è quello che fai, che nella vita che ti qualifica, è da lì la differenza che c'è tra il bene e tra il male.
Va bene, lei che
non è il tatuaggio che qualifica una persona, assolutamente.
Butindaro, che dice lei?
Posso fare
questo modo di parlare è il tipico modo di parlare,
certo.
di chi cammina nelle tenebre.
Certo, camminiamo nelle tenebre.
Signore,
meno male che cammina l'aria la luce
normale,
di Dio.
È del tutto normale che chi non conosce il Dio,
esatto,
parli in questa maniera. Noi conosciamo il Dio, sappiamo appunto che lui è un fuoco consumante, perché questo è quello che molti non sanno, eppure è scritto
dal punto di vista di Butindaro.
Noi temiamo il Dio e non ci tatuiamo.
Scusi un attimo, Giacinto Butindaro, lei è anche contro i gioielli sulle donne o sbaglio?
Beh, la parola di Dio vieta alla donna di mettersi gioielli addosso, questo l'ha scritto l'apostolo Pietro, e poi anche l'apostolo Paolo lo conferma dicendo che la donna si deve adornare.
Ma siamo proprio contro
la donna, deve essere con vergogna e modestia, non di trecce d'oro o di perlo, di vesti sontuose, ma la donna si deve rivestire
come si chiama
il suo
signore,
come si dice a donne che fanno professione di pietà.
L'apostolo Pietro, perché?
Certo.
Ma senza nulla togliere l'apostolo Pietro, ovviamente.
È fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti.
Scusi un attimo, lei dunque è contro i tatuaggi, contro i gioielli sulle donne,
contro il porno, immagino,
vabbè, è ovvio, la concupiscenza degli occhi, e non è dal padre ma è dal mondo, sono tutte cose che Dio condanna, cioè
la masturbazione,
mondo, mondo
la masturbazione,
cioè, ma certo anche questo, certo, non fa parte delle, diciamo, della volontà di Dio verso il cristiano.
Ma siamo vicini all'Apocalisse o no? Non mi dia brutta notizia, no, però Butindaro, siamo vicini all'Apocalisse oppure ancora c'è speranza?
Ma allora, cosa vuoi dire siamo vicini all'Apocalisse? Allora, io ti posso dire che la venuta del Signore è vicina, perché Gesù Cristo ritorna, ha promesso di ritornare e tornerà.
Ah, se ritorna con i suoi presupposti siamo rovinati comunque qua,
dopo che avverrà l'apostasia, si manifesterà l'uomo del peccato, cioè l'anticristo, Gesù Cristo apparirà dal cielo.
Scusi Butindaro, però c'è un problema importante, c'è una diffusione dell'omosessualità, mi sembra di capire, o no?
Certamente, è uno dei problemi, non è il problema principale, è però, uno dei problemi però, sicuramente.
Però secondo lei l'omosessuale è una persona che è contrario alle leggi di Dio, o sbaglio?
Ma certo, non avrei relazioni carnali come si hanno con un uomo, come si hanno con una donna, è cosa abominevole, lo dice Dio.
Ah, è cosa abominevole, lei sta dicendo. Cioè,
sì, è cosa abominevole, infatti sono abominevoli coloro che appunto commettono uomini con uomini cose turpi.
Abominevoli, addirittura, abominevoli.
Abominevoli, certo. E ma infatti non erediteranno il regno di Dio, saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte di seconda, e là saranno tormentati nei secoli dei secoli.
Addirittura.
Eterno. Certo che c'è il tormento eterno per coloro che appunto sono sotto l'ira di Dio, che violano i comandamenti di Dio, che pensano di farsi beffe di Dio, quando poi Dio si farà beffe di loro.
È bellissima questa frase, proprio il momento in cui il Papa ha commemorato la frociaggine. Guarda, è proprio
veramente non l'ha commemorata, ha detto che ce n'è troppa,
ma infatti,
guarda,
è una contraddizione in termini proprio nell'ambiente della
Chiesa. Ma io sono evangelico prima di tutto, io non sono un seguace del cosiddetto Papa, non sono un cattolico
perché
romano.
Lei non pensa che sia il Papa, sia un usurpatore? Che pensa di Bergoglio lei?
Ma non è il capo della Chiesa, non è il vicario di Cristo, e quindi è detto tutto, cioè voglio dire, noi non lo riconosciamo, i veri cristiani non riconoscono il Papa come il capo della Chiesa di Cristo.
Parenzo, questo qua è il predicatore
della Chiesa, è Cristo, solo lui.
No, questo guarda, è il predicatore Butindaro, amico, questo è il punto, no, questo è il predicatore Butindaro.
Questo qui è semplicemente un idiota che diventa qui un predicatore. In qualunque altro posto del mondo sarebbe semplicemente un gabinetto di una stazione centrale.
Non puoi dire,
di una qualunque
ma è un
città,
predicatore.
Sì, di una qualunque città metropolitana. D'accordo. Qui diventa improvvisamente un predicatore, perché qui uno stronzo qualunque tu lo fai passare per Rita Levi Montalcini o per il professor Veronesi.
Butindaro,
questo è il dramma della
trasmissione. Vuole perdonare Parenzo.
Allora, più che perdonare, lo esorta a ravvedersi, a convertirsi dalle sue vie malvagie, a credere nell'Evangelo.
C'è gente che ogni volta chiede, cioè, scusate, l'altra cosa un po' misteriosa è che qui la gente chiama e chiede che io mi devo convertire. In quale altra trasmissione, secondo voi, quando uno va anche da Del Debbio, non è che uno va da Del Debbio e un ospite dice all'altro conduttore ti devi convertire, non si permette, perché altrimenti Del Debbio lo prende per un orecchio e gli dice giustamente, ha ragione, vai a far fuori da questo studio. All'area che tira nessuno chiede di convertirmi, come mai? Da Piazza Pulita al TG della 7 di Mentana nessuno dice a Mentana ti devi convertire, perché qui invece in questa da Barisoni, allora, perché da Barisoni c'è qualcuno che un ospite che dice ti devi convertire, capisci che è tutto anomalo quello che
vuoi dire?
No, se si deve convertire Parenzo, mi raccomando David, non ti tatuare, perché sennò l'ira di Dio incombe su di te,
no,
e siamo rovinati.
Non fa impressione. Io sono, figurati, uno può tatuarsi qualunque cosa, per me non c'è nessun problema, io non mi tatuerò mai perché a me dà fastidio. Anche oggi ho fatto un prelievo del sangue per il PSA della prostata che devo consegnare nei
sabato,
prossimi giorni. Un prelievo di sangue, vabbè, quando non è importante.
Sabato devi far mettere un dito in culo,
sangue,
quello si sa.
Un prelievo di sangue, perché il dottore mi ha detto guarda, per fare una visita completa ci vuole, quindi mi sono fatto un prelievo del sangue.
Va bene.
Dopodiché io mi dà fastidio anche l'ago, questo lo dico semplicemente perché figurati se mi faccio tatuare.
Grazie,
non mi faccio
predicatore
tatuare,
Giacinto, a presto.
A mai più spero,
ci risentiremo.
Grazie, arrivederci.
Spero di no.
La Zanzara.
Lotta tigre. Lotta! Lotta tigre, maledetto bastardo, lotta!
Luciani, cazzo, mi devi aiutare. Ieri sera stavo cenando con mia moglie e i miei figli. Stavo mangiando un'ottima carbonara e al che mi sono oscurato e ho cominciato a pensare se anche lo stesso Gigi Tappi stesse facendo lo stesso con moglie e figli, oppure fosse con la sua padrona a fare da zerbino,
Gigi Tappi,
oppure a cibarsi di fluidi corporali che uscivano dalla stessa padrona. E mi devi aiutare perché io non penso più ad altro. Aiutatemi. Aiuto Gigi Tappi, aiuto!
Beh, ha colpito in molti, caro Davide, l'intervista che abbiamo fatto l'altro giorno a quella mistress che aveva il suo schiavo personale che ha portato qui, era inginocchiato lì e che aveva come soprannome Gigi Tappi. Ed era un ragioniere, se non sbaglio, l'altro era un ingegnere addirittura, un ragioniere il quale era sposato e la moglie era pienamente consapevole del fatto che facesse lo schiavo della mistress che abbiamo invitato in studio. A me sembra uno spaccato d'Italia abbastanza, non dico rappresentativo perché chiaramente è una minoranza, però c'è anche questo spaccato d'Italia che noi rappresentiamo in pieno, no? Che noi abbiamo raffigurato, abbiamo fotografato nel signor Gigi Tappi. Accanto a me invece abbiamo un content creator, chiamiamolo così, che però ha fatto anche l'escort, se non sbaglio. Forse l'escort non l'hai fatto, omosessuale, cioè gay, come si dice? Se uno ti dice frocio te incazzi, no, che te ne frega, giusto?
Assolutamente.
È quello che sostengo io, basta che uno non dice frocio del merda, frocio del cazzo, pezzo di merda, eccetera, eccetera, ti può dire tutto, anche la parola finocchio va rivalutata. Così. Cioè va rivalutata la parola finocchio, è una parola gentile, rotonda, che non...
Dici?
No, sì, a assolutamente.
No, a me non toccano, quindi...
In che senso?
Nel senso che non me la prendo.
Non te la prendi, benissimo. No. Allora, tu fai sostanzialmente, lavoravi fino al 2019 in un'azienda, poi hanno scoperto che avevi iniziato a fare di più oltre il 2019. A un certo punto sei stato licenziato o ti sei licenziato da solo? Ti hanno mandato via perché hai iniziato a fare OnlyFans, hanno scoperto.
Esatto.
Poi hai fatto causa, hai vinto, hanno mollato i soldi.
Ti dirò, è stato il regalo più bello che mi hanno fatto.
E te ne sei andato, hai cambiato vita. La tua particolarità è il fatto che spesso i contenuti per uomini, diciamo, o per coppie, ma soprattutto per uomini, sono fatti da eterosessuali. Invece tu sei omosessuale.
Io sì, totalmente sì.
Totalmente omosessuale. E perché i contenuti spesso vengono fatti dagli etero?
Non è questione che spesso i contenuti vengono fatti dagli etero. Diciamo che da quando OnlyFans ha preso piede, ovviamente, molti etero sono entrati nel circuito.
Sì.
E come tutti sanno, il video che può portare un etero con una ragazza non è molto interessante per i loro fan.
Sì.
Il fan che segue un ragazzo, che sia etero che sia gay, vuole vedere contenuti omosessuali.
Sì. E per cui lui si adatta, diciamo, questo qua.
Si deve adattare. O si adatta o altrimenti nel giro di poco chiude.
Poi tu sei diventato anche attore porno professionista.
Sì, ho iniziato
direttore di scena, eccetera.
Sì, ho iniziato con OnlyFans.
Sì.
Dopodiché hanno iniziato a chiamarmi le case di produzione.
Sì.
Ho voluto provare perché all'inizio dicevo sempre no. Ho voluto provare e
ma c'è molto controllo, secondo te? Cioè, tu ti senti molto controllo dal punto di vista medico, per esempio, dei test e tutto?
Dipende dalle produzioni. La produzione per le quali lavoro io, spesso e volentieri, anzi,
cioè tu ti senti sicuro?
È obbligatorio. In che senso?
Cioè hai paura, perché insomma hai paura di...
Io mi controllo anche 2 volte al mese ed è secondo me la cosa fondamentale, mentre tantissimi altri creators che lavorano su OnlyFans questa cosa non lo fanno quasi mai.
Ma io perché non mi controllo? Cioè per il lavoro che faccio non devo controllarmi?
Beh, ho capito, perché tu non fai un lavoro dove hai rapporti sessuali, questo è il lavoro in cui fa sesso anale come se non ci fosse un domani, o sbaglio?
Esatto.
Sia attivo che passivo, o sbaglio?
Esatto.
E tu sei a voile e a vapeur.
Versatile,
molto versatile.
Va bene.
Molto.
Grazie allora, arrivederci, ci sentiamo per la...
Guarda che tutto questo, però scusa, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Tutto questo a Gaza non ci potrebbe essere. Cioè se ci fosse Siwar ed altri o tutta questa cosa qui è l'Occidente, cioè tutta questa cosa qui. Scusi, lei da omosessuale sarebbe favorevole, per esempio, alla procreazione assistita, cioè all'utero in affitto?
Sì,
cioè tu lo faresti un figlio con l'utero in affitto?
Io personalmente non lo so, non credo, però non vedo perché altre persone non possano farlo.
Cioè affittare una donna per mettere al mondo un bambino, eccetera.
Perché no?
Io sono favorevole, ma lo dice a me.
Infatti ti sto dicendo perché no. È una cosa che sicuramente...
Cioè anche pagando, cioè non ci trovi niente di strano a pagare con una donna se vuole... Per me
se sono tutti consenzienti va bene.
Io sono d'accordissimo, se una donna è consenziente e se una donna ha bisogno di questi soldi, perché non farlo? Cioè non riesco a capire, è importante rendere trasparente questa cosa, che sia controllata. E l'adozione, tu adotteresti un bambino? Hai un fidanzato innanzitutto?
Sì.
Hai un fidanzato?
Ebbene sì, lo dico.
Capito, è geloso del lavoro che fai?
No, assolutamente no.
Non è geloso? Non
no,
è geloso.
Anche perché non puoi fidanzarti con una persona che fa il mio lavoro.
Lavora nel tuo settore? No,
assolutamente no.
Dunque, non lavora nel tuo settore, però non è geloso del fatto che tu puoi fare sesso continuamente, anzi lo fai continuamente.
Ebbene sì, può sembrare molto strano.
Come cazzo vive questo qua? Cioè, ma voi avete mai pensato di adottare un bambino? No,
no, è fresca come cosa.
È fresca come cosa, però lo adotteresti nella tua testa, sì? No.
Non lo so, anche perché ti dico la verità, faccio fatica a badare me stesso.
E l'adozione e il matrimonio invece?
Bisognerebbe sentire anche l'altra persona.
No, ma tu ti sposeresti o no? Cioè, o ti sembra una cosa superata? Chi se ne frega? State insieme.
No, secondo me la convivenza è più che sufficiente.
È sufficiente. Ruggero, hai sentito, Ruggero?
Mm.
tutti gli orrori che avete fatto, ho sentito, certo?
Sì, che, e qual è il tuo giudizio su questo, su questa...
una meraviglia, avete fatto una galleria di orrori.
Perché?
Uno zoo di mostri avete messo assieme.
No,
cioè,
perché uno zoo di mostri?
Sì, su questo, la, su questo
quello che fabbrichi, che, appunto, persino
tu sei il primo,
che,
tu sei l'altro, cioè, mostro, no? Tu dico sei l'altro,
no,
mostro.
Vabbè, Parenzo, però adesso,
sei uno dei mostri.
Dire,
tu sei uno dei mostri.
Saresti da esportare tu effettivamente a Gaza, in Iran? Per me sarebbe il tuo ambiente naturale,
te, eh?
Così ti sistemerebbero un attimo. Comunque, al di là di questo, è incredibile la galleria di mostri che avete messo assieme. Quello, il sodomita,
sì,
l'eventuale matrimonio, che poi non ha senso perché il matrimonio è il luogo dove la donna diventa madre, invece sono due sodomiti, figuriamoci che follia. L'elogio dell'invertitismo.
Ma qual
l'elogio
è?
Di quella
l'elogio
che si fa cavalcare... di quella che cavalca il marito di quell'altra, cioè una roba incredibile. Dove li trovate questi mostri qua? Io non li vedo nella strada.
Però scusami Ruggero, ma che male fa un signore come questo qua, un ragazzo che si chiama Johnny Viper, peraltro, giusto Johnny? Esatto. Forse non ti ho manco presentato. Johnny Viper, attore, OnlyFans, attore gay, realmente omosessuale. Che male ti ha fatto a te? Che te ne frega? Allora, che male fa la società? Qual è il problema? Si guadagna da vivere, si diverte. Fa quello che è nella sua natura. Qual è il tuo problema? Non ho capito. Che ci vorresti fare? Lo vorresti mettere in galera? Lo metteresti in galera?
Hai finito oppure devo continuare?
Dimmi.
Secondo me intanto siete voi che avete dei problemi, che andate ad adescare questi personaggi chissà dove, li avete reclutati.
No, chissà dove, ma stanno, stanno sui social.
Sull'autobus uno trova Johnny Viper, ma ti sembra normale? Ma c'è il bandatore vivi?
No.
Con questi nomi americani, fra l'altro, ma li hai presi dal Far West? No, cioè,
no, ma è un
sopra...
Non
si poteva chiamare Giovanni Vipera, dovete chiamarlo Johnny Viper. Ma pensa che meraviglia, ma quanto siete le code degli americani, quanto siete asserviti a tutto.
Ma che c'entrano gli americani?
No, gli americani non c'entrano.
Di malvissuti e di errori che viene dall'America, di orrori anche che viene dall'America.
Ma che quel paese, ma fosse per te dovrebbero andare in galera o banditi come fa Putin, naturalmente, no?
Putin non è che li bandisce, in realtà, giustamente mette delle leggi che impediscono la propaganda omosessuale, ma ci mancherebbe soltanto questo. Ma ringraziamo il Dio che ci sia ancora qualcuno che ragiona. Quindi invece voi altri continuate a fare il male e pensate di cavarvela sempre così, ma finirà.
Allora,
finisce la festa.
Ma quale finisce la festa? Non rompere i coglioni, Ruggero.
Sì, perché lo so che ti dà fastidio, ma per voi, per i due gazzettieri qua qui presenti, ma anche per Johnny Vipera, chissà come si chiama poi in italiano, magari
Giovanni
si chiama Pasqualino Guagliarulo, magari, vabbè, comunque al di là di questo, no? Ecco, comunque dicevo, finisce la festa per Johnny Vipera.
Ma perché dovrebbe finire la festa?
Voi,
quando finisce sta festa? Spiegami, chi è che deve dire, chi è che dice finisce la festa? Lo dici tu, finisce
allora,
la festa?
Ci sono due soggetti che vi fanno finire la festa.
E chi sarebbe?
Primo, la storia, perché
poi?
Prima o poi crollerà il vostro sistema corrotto.
Poi?
Il secondo è il Padre Eterno.
Il Padre
e quando
Eterno.
Vi presentate al Padre Eterno, allora lì io mi metto in un angolo e vedere il vostro giudizio sarà una festa, perché
però scusami, aspetta, stai zitto un attimo, voglio dire a Johnny Viper che il signore che sta parlando è un signore che ha più di 55 anni, diciamo così, tra i 55 e i 60 anni, e appartiene ad un movimento che si chiama Sacro Romano Impero di Verona e sostiene di non avere mai fatto sesso in vita sua. Mai fatto sesso in vita sua, perché dice che lo fa solamente quando si sposerà, ma non essendosi mai sposato, dice di non essersi mai neppure masturbato. Tu ci credi a questa cosa?
Assolutamente no.
Cioè, non ci credi che non si è mai masturbato? Cioè, tu dici che è un buffone, cioè una buffonata terribile.
No, io ci credo, è troppo arrabbiato.
Maurizio?
C'è ancora la vecchia.
Ma so io, ma state al vostro posto, non l'ho capito io. Cioè, se c'è qualcuno che si domina, voi invece siete sbrigliati come dei galletti, no, inviperiti, ma proprio il caso di dirlo in questo caso, no, e volete anche addirittura moralizzare sugli altri. Ma
non stiamo moralizzando,
posto?
Ma uno che non si è mai fatto, nemmeno,
se
mai masturbato,
maiali,
non ha mai avuto un rapporto sessuale in vita sua.
Ma fate una trasmissione di maiali, non fate ogni giorno, tirate fuori.
Aspetta, fermi là, risponda lei per me, Johnny Vai.
Devo rispondere, io faccio un lavoro per un attore, lui fa il suo, spara cazzate.
Ma non fa nessun lavoro lui, questo è il vero.
È quello di sparare cazzate, perché ne ho sentite talmente tante mentre aspettavo.
Capito?
Cioè, ma venire i capelli bianchi.
Madonna, che voce, mamma mia, da tristezza.
Sì, questo è vero.
Proprio.
Morto che cammina. Grazie, ragazzi. A
ma chi è il morto che cammina? Chi è il morto? Anna, che ti metti
lui,
in mezzo?
Va, no, tutti sono dei morti che camminano.
Stavo pensando stasera, a parte che Parenzo deve ringraziare noi, c'è
parola
i soldi,
pensare,
che siamo tutti matti.
Scusami, però
questo
non
signore ha una voce
pensare.
Così cavernicola. Senti, tu hai detto noi siamo tutti matti quelli che chiamano la trasmissione, tu grazie a noi sì, prendi i soldi, hai capito? Quindi è meglio che ti stai zitto, quel allora, signore però, là Anna, che fa, Anna, sì. Fa l'attore, fa l'attore, ma fa l'attore di che?
L'attore porno, l'attore porno, fai l'attore porno.
Il solo pensiero di quello che fa con altri uomini fa venire da vomitare.
Ma non ci andare, non lo vedere, non comprare, non comprare.
Dice io che vado a dare pure i soldi a lui, ma lui deve andare a lavorare perché questo.
Ma quello è, ma quello lavora.
State a casa, via.
Vabbè, la sua risposta è sorridevole.
Cioè, ragazzi,
siamo al Medioevo qui, siamo sprofondati, ti abbiamo fatto sprofondare nel Medioevo, amico mio. Medioevo, fermi. Italiani!
Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.